globalizzazione e disuguaglianza di reddito di Branko Milanović. 18 novembre 2017. Terza parte. 7. La crescita economica conterà ancora. La crescita economica conterà ancora molto nel prossimo secolo, è lo strumento più potente per ridurre la povertà e la disuguaglianza globale, come anche per ridurre le povertà nazionali. Difficilmente si può sopravvalutare la sua importanza come mezzo per migliorare le vite delle persone comuni in paesi più poveri. La denigrazione della crescita che di tanto in tanto affiora proviene per lo più da individui ricchi in paesi ricchi che credono di poter fare a meno di ulteriore crescita economica. Ma questi individui o ingannano se stessi o sono ipocriti. Il loro comportamento, per esempio, quando contrattano salari e onorari mostra che sono interessati a incentivi materiali. Per giunta, se la crescita non fosse necessaria, perché non festeggiamo la recessione invece di cercare di superarla? Se la crescita non contasse, perché i referendum sull'indipendenza della Scozia o sulla secessione della Catalogna dalla Spagna sono imperniati su problemi di natura economica e spesso vengono decisi da essi? Se ai ricchi interessa la crescita del reddito e dell'economia, perché ai poveri non dovrebbe interessare anche di più? Chi propone un rallentamento della crescita per questioni ambientali è spesso chi contribuisce maggiormente al degrado ambientale e al riscaldamento globale. Si pensi soltanto all'ipocrisia di conferenze sulla neutralità del carbonio in cui gli organizzatori cercano di convincere i partecipanti danarosi di non sentirsi in colpa per aver fatto un volo di 15 ore per arrivare alla conferenza facendo loro pagare la cosiddetta compensazione delle emissioni di carbonio, pratica simile a quella adottata in passato dalla compravendita delle indulgenze per l'espiazione dei peccati nella Chiesa Cattolica. Basta osservare la quantità di aria condizionata, automobili e carne consumata dal più ricco 1 o 10% a livello globale per rendersi conto che i ricchi sono coloro che contribuiscono maggiormente al cambiamento climatico. Ma spesso sono anche coloro che richiedono una riduzione della crescita implicitamente nei paesi poveri come in quelli ricchi sulla base dell'eventuale insostenibilità ecologica di un mondo nel quale i poveri di oggi godrebbero del tenore di vita dei ricchi di oggi. Vi è una mancanza di equilibrio nelle emissioni di carbonio che solo di rado viene riconosciuta e a proposito della quale mancano ricerche empiriche, nonostante la disponibilità di dati. Si potrebbe facilmente stimare la distribuzione delle emissioni di CO2 nella popolazione mondiale per gruppi di reddito e non, come avviene oggi, per paese. Se l'elasticità di reddito delle emissioni di carbonio è unitaria, vale a dire un 10% di aumento nel reddito reale comporta un aumento del 10% nelle emissioni di carbonio, allora il coefficiente di Gini delle emissioni di carbonio globali si aggira intorno a 70 punti, che significherebbe che più della metà delle emissioni totali sono responsabilità del 10% globale. Quasi tutti gli individui appartenenti al decile più ricco del mondo, come sappiamo, provengono dai paesi ricchi, non dall'Africa. Tassi elevati di crescita economica rimarranno cruciali, in particolar modo per i paesi poveri dell'Africa e di alcuni dell'Asia e dell'America centrale. Di conseguenza, la nostra preoccupazione principale non dovrebbe essere come gestire il rallentamento della crescita, ma come alzare i tassi di crescita dei paesi molto poveri. Vi è inoltre un legame diretto tra i tassi di crescita dei paesi poveri e le pressioni alle migrazioni di cui si è parlato poc'anzi. Se la crescita dei paesi poveri riprende, dovremmo anche risolvere più facilmente il problema della domanda sostenuta di migrazioni, oltre ai problemi politici legati alle migrazioni nei paesi destinatari. Questo significherebbe meno politiche populiste e spesso xenofobe in Europa, e meno strumentalizzazione politica delle migrazioni negli Stati Uniti. È importante rendersi conto che una efficace azione di equilibrio deve essere compiuta tra tre variabili: i tassi di crescita dei paesi poveri e popolosi, le migrazioni e la sostenibilità ambientale. Le migrazioni e lo sviluppo dei paesi poveri sono, dal punto di vista della povertà globale e della riduzione della disuguaglianza, equivalenti. Individui poveri diventerebbero più ricchi, o nel loro paese o altrove. Dal punto di vista politico, naturalmente, non sono equivalenti. Ma questo meritevole obiettivo di aumentare i redditi degli individui deve essere equilibrato assicurandosi che sia ecologicamente sostenibile. In linea di principio, questo richiederebbe sacrifici altissimi da parte dei ricchi. In altre parole, se a causa di miglioramenti nel tenore di vita dei poveri di oggi, che sia attraverso fenomeni migratori o una crescita più rapida in Africa e Asia, l'equilibrio ecologico viene sconvolto, si dovrebbero imporre freni alla crescita dei ricchi. So che questa è una dichiarazione particolarmente impopolare in questo momento in cui la grande recessione è ancora in atto o è terminata da poco, ma il ragionamento che la sostiene mi sembra incontrovertibile. 8. La preoccupazione per la disuguaglianza sparirà dall'economia. Fino a un paio di anni fa poteva sembrare che la preoccupazione per la disuguaglianza fosse soltanto una moda del mese, o nella migliore delle ipotesi, dell'anno, e che con il passare dei mesi e degli anni gli economisti sarebbero passati a occuparsi di altro. Non penso che questa posizione sia più ragionevole. Prima di tutto, l'economia ha attraversato progressi metodologici grazie alla reintroduzione della disuguaglianza nel pensiero economico, che saranno difficili da dimenticare o da ignorare. L'economia si sta spostando da un interesse quasi esclusivo per gli agenti rappresentativi e le medie a un interesse per la eterogeneità. E nel momento in cui si entra nel territorio dell'eterogeneità, si ha a che fare con la disuguaglianza. Non deve per forza trattarsi di disuguaglianza di ricchezza e di reddito, potrebbe essere disuguaglianza di istruzione, condizioni di salute, quoziente intelligenza o punteggio SAT, fiducia, corruzione o qualsiasi altra cosa. Ma quando si comincia a non pensare più in termini di medie, la nostra prospettiva sul mondo cambia in modo marcato. Possiamo paragonarla al passaggio da un mondo bidimensionale a uno tridimensionale. Queste preoccupazioni sono ormai radicate abbastanza profondamente tra le nuove generazioni di economisti e studiosi di scienze sociali. Gli economisti le includono nelle loro tesi, in progetti di ricerca e studi empirici, e quando questi progetti a lungo termine vengono completati, e quando le nuove generazioni cominciano a occupare ruoli accademici e di ricerca, il paradigma cambierà in modo graduale. Ci vuole molto tempo per sostituire un vecchio paradigma. A volte è richiesto un importante evento economico per rivelare la discrepanza tra quello che un paradigma insegna e come il mondo funziona davvero. Questo è precisamente quello che la grande recessione ha fatto per il paradigma dell'agente rappresentativo di massimizzazione del reddito con orizzonte infinito a informazione perfetta. Il nuovo paradigma che si sta creando in questo periodo fondato sulla eterogeneità e sulla disuguaglianza impiegherà del tempo per imporsi, ma poi sarà a sua volta difficile da sostituire. Un crescente interesse per la disuguaglianza ha anche spronato un importante cambiamento ideologico con cui non osserviamo soltanto le somiglianze tra individui, ma anche le loro differenze. Non cerchiamo più di nascondere le differenze tra agenti economici o aziende o individui attraverso il processo della media, vale a dire osservando gruppi medi, anzi operiamo esattamente il contrario, cerchiamo di disvelare le dissomiglianze. Quando cominciamo a vedere il mondo attraverso questa nuova lente, non possiamo tornare ai vecchi modi di guardare. 9. Perché il nazionalismo metodologico sta diventando meno rilevante. Il concetto di nazionalismo metodologico viene utilizzato per trasmettere l'idea che nella ricerca delle scienze sociali prendiamo spesso lo Stato-nazione come naturale unità di analisi. In tal modo, la disuguaglianza di reddito, come abbiamo visto in questo libro, è quasi sempre misurata a livello di un paese. Gli effetti delle politiche economiche sono messi a confronto tra paesi diversi. La spesa pubblica o le esportazioni e le importazioni sono calcolate per paese, e così via. In effetti, per molte variabili economiche è sensato utilizzare il paese come unità di osservazione, non soltanto perché i conti si fanno in quel modo, ma perché sono i governi nazionali a condurre gran parte delle politiche, non corpi sovranazionali né governi locali o provinciali. Tuttavia, in molti altri casi, il nazionalismo metodologico sta diventando meno rilevante o può dimostrarsi direttamente controproducente per comprendere nuovi fenomeni. Prendiamo in esame diversi esempi nei quali il nazionalismo metodologico non è utile o non può essere applicato. Forse quello migliore è l'introduzione dell'euro. Da un giorno all'altro, le statistiche monetarie di singoli paesi, la cosiddetta base monetaria M00, o aggregato monetario M2, che per decenni erano stati indicatori di politiche nazionali chiave, sono scomparse. Non c'erano più autorità monetarie nazionali separate o serie monetarie per la Francia, l'Italia o la Spagna. Nessuno sa per certo quanti euro in contanti vi siano oggi in Spagna rispetto alla Germania. Un altro modo nel quale i governi possono perdere tutte o parte delle politiche monetarie nazionali è l'adozione della moneta di un altro paese, come avvenuto a Panama o in Perù dall'adozione del dollaro statunitense. Il sistema della Riserva Federale Fed statunitense stima che circa 1,3 trilioni di dollari statunitensi circolino fuori dagli Stati Uniti. Chiunque sia andato in Russia deve aver notato che nonostante i 25 anni di capitalismo e il libero scambio di rubli, molte transazioni vengono effettuate o i prezzi sono indicati in dollari statunitensi. Dal momento che questi dollari rappresentano potere d'acquisto reale e non è probabile che rientrino presto negli Stati Uniti, le politiche monetarie russe devono prendere in considerazione la loro esistenza. In altre parole, limitano la capacità delle autorità nazionali di condurre politiche monetarie. Prendiamo altrimenti l'esempio delle leggi europee che rimpiazzano quelle nazionali o che richiedono armonizzazione tra le leggi di nazioni diverse. In questa situazione il nazionalismo metodologico è chiaramente inappropriato. È anche poco chiaro quale rilevanza abbiano le esportazioni e le importazioni nazionali in un'economia integrata e globalizzata nella quale grandi aziende, attraverso la determinazione dei prezzi di trasferimento, o importazioni ed esportazioni interne con l'intento di minimizzare le tasse, possono influenzare fortemente le statistiche commerciali nazionali, mostrando che le esportazioni di un paese sono più alte o più basse, senza che nulla sia effettivamente cambiato. Allo stesso modo, per esempio, se una parte consistente delle esportazioni di un paese proviene da aziende che appartengono a stranieri, come nel caso dell'Irlanda, i dati statistici relativi alle esportazioni possono sembrare alti e il PIL aumentare, ma il PIL, che include solo i guadagni dei cittadini, può essere molto più contenuto o avere un andamento diverso dal PIL. In effetti, in Irlanda il divario tra il PIL e il PIL è circa pari al 20%. Con il crescere del fenomeno della globalizzazione, la discrepanza tra PIL e PIL diventerà più comune. La situazione diviene anche più oscura quando chiediamo chi siano questi cittadini stranieri. Molti hanno doppia nazionalità e molti vivono in più paesi. Di conseguenza, può sembrare che il reddito netto dei fattori, il rendimento dagli investimenti che esce dall'Irlanda vada ai cittadini degli Stati Uniti se un'azienda è registrata lì, ma potrebbe scoprirsi che questi cittadini statunitensi siano anche cittadini russi che hanno residenza fiscale alle Bahamas. Il nostro reddito uscito dall'Irlanda sarà quindi andato agli Stati Uniti, alla Russia o alle Bahamas, quando il prodotto più rilevante è costituito da servizi finanziari e il deflusso netto dei fattori va nelle mani di individui che nascondono aziende alle isole Cayman o in Lussemburgo, dove il PIL è soltanto un terzo del PIL, il problema diviene anche più intrattabile. Come osserva Gabriel Zucman, 2017, è reso intrattabile intenzionalmente per rendere non tracciabili i redditi ed evadere le tasse. Il divario tra la cittadinanza originale di un individuo, stabilita in genere dal luogo di nascita, e la sua attuale cittadinanza o residenza, per quanto interessi soltanto il 3% circa della popolazione mondiale, mette in dubbio persino i nostri indicatori statistici più venerandi come il PIL e il PIL. Clemens e Pritchett, 2008. Hanno sostenuto che il prodotto nazionale dovrebbe essere calcolato tra persone nate in un dato paese e non, come adesso, tra persone che attualmente vivono nel dato paese. Per esempio, potrebbe esserci un divario significativo tra il reddito pro di individui nati nelle Filippine e quello degli attuali residenti nelle Filippine. Movimenti transnazionali di individui, redditi e capitali comportano problemi statistici del tutto sconosciuti persino 20 o 30 anni fa. Le famiglie messicane riportano tra i loro trasferimenti sociali pensioni ricevute da membri del nucleo familiare che hanno lavorato negli Stati Uniti e in pensione sono tornati in Messico. Dovremmo considerare queste pensioni alla stregua di normali pensioni messicane, dando così l'impressione sbagliata sulla portata e la distribuzione dei trasferimenti sociali messicani, o dovremmo forse invece considerarle rimesse, anche se le rimesse sono trasferimenti unilaterali tra diversi individui e non, come una pensione, pagamenti allo stesso individuo per servizi passati. Il Messico e gli Stati Uniti sono soltanto una coppia rappresentativa, gli stessi problemi appaiono in altre parti del mondo nelle quali una percentuale significativa della popolazione nazionale lavora o ha lavorato all'estero. Gli studi sulla disuguaglianza globale trascendono i limiti del nazionalismo metodologico. Ma come abbiamo già visto nel corso di questo libro, il livello globale è nella migliore delle ipotesi considerato uno strato nuovo e aggiuntivo rispetto a quello nazionale. Il livello globale può in molti casi essere più utile da studiare, ma l'analisi non può ancora prescindere dallo Stato-nazione. Per esempio, abbiamo visto nei capitoli 2 e 3 come le disuguaglianze interne alle nazioni e tra nazioni, rispettivamente, entrino nel calcolo della disuguaglianza globale, e come entrambe contino ancora. Ma una volta che siamo disposti a osservare il mondo nella sua interezza piuttosto che come un agglomerato di stati-nazione, diversi problemi compaiono sotto una nuova luce più rivelatrice. Abbiamo preso in esame due esempi simili nel capitolo 3, lo Stato di diritto e la parità di opportunità. Credere che i ricchi abbiano sempre un interesse nel battersi per lo Stato di diritto o per i diritti di proprietà nei loro paesi poteva avere un senso quando i movimenti transnazionali dei capitali erano difficili o impossibili. Ora non ha senso. La parità di opportunità non può essere un obiettivo limitato al livello dello Stato-nazione, dobbiamo perseguirlo a livello globale. Con la progressiva integrazione del mondo, molte revisioni simili incideranno sugli strumenti economici fondamentali di cui ci avvaliamo. Ho già menzionato che i conti nazionali diventeranno meno rilevanti e che le linee politiche monetarie potrebbero non essere più condotte dagli stati. Si pensi anche al ruolo che potrebbero svolgere monete private come il Bitcoin. Ma persino concetti economici essenziali come i vantaggi comparati, una teoria fondata sulla presunzione implicita del nazionalismo metodologico, vale a dire di conti nazionali e dell'immobilità di alcuni fattori di produzione, potrebbero dover essere rivisti. In un mercato singolo il vino e il panno sarebbero, come nel famoso esempio di David Ricardo, prodotti in Portogallo perché i lavoratori e le macchine si trasferirebbero tutti lì e nulla rimarrebbe in Inghilterra. Con il progressivo mutare del mondo che diviene più integrato, i nostri modi di pensare e gli strumenti di cui ci avvaliamo per comprendere il mondo diventano obsoleti. Nell'epoca della globalizzazione si rendono necessari nuovi modi di osservare la realtà. Questo libro è un modesto passo in quella direzione. 10. Con il proseguire del processo di globalizzazione scomparirà la disuguaglianza? No, i guadagni dalla globalizzazione non saranno distribuiti equamente.